La mia intenzione è di intrattenervi per un'oretta circa, quindi non tanto. Prima di iniziare a parlare di Ayurveda, volevo chiedere se qualcuno di voi conosce qualcosa dell'Ayurveda, ha avuto un'esperienza, un contatto di qualunque natura.
Io ho fatto dei massaggi ayurvedici in India.
Brava, brava. Qualcun altro? Ok, qualcun altro, qualche altra esperienza? No, sì, va bene, sì. Okay. Allora, Ayurveda, vedete che questa parola è scritta con l'accento, perché nel sanscrito questa A sarebbe un po' lunga, quindi Ayurveda. In alcune parti del nord addirittura si taglia la A finale, si dice Ayurveda. Per cui lo potete trovare in un sacco di modalità diverse. Prego, abbiamo appena cominciato. Prima di iniziare però, come faccio sempre, io ho bisogno di fare un ringraziamento ai maestri. I maestri di tutti, questi sono i miei, alcuni dei miei. Però in realtà ciascuno di noi ha avuto maestri, ha maestri, incontrerà maestri, perché secondo Charaka, che è uno dei più massimi esponenti antichi dell'Ayurveda, in ogni cosa c'è un insegnamento, anche un sasso ci può insegnare qualcosa. E qualunque maestro noi abbiamo, avremo, è sempre importante ricordarci e ringraziarlo, perché è grazie a loro, se voi ci pensate, che noi siamo qui oggi insieme. Noi non ci conosciamo, no? Veniamo da un sacco di posti e di esperienze diverse, però c'è sempre stato qualcosa che ci ha spinto in certa direzione. E quindi è importante ogni volta, in Ayurveda si fa sempre, quando si inizia qualcosa, rendere omaggio ai maestri. Per cui vi chiedo proprio 10 secondi di occhi chiusi e di ringraziamento. Solo questo. Grazie. Allora, io qua mi muovo un po' e devo fare questo. Cominciamo con la parola. Le parole hanno molti significati. Praticando yoga sapete che, per esempio, i nomi degli asana hanno un linguaggio speciale, no? Già nel nome della parola troviamo significato. Quindi Ayurveda è composto da due distinte parole, Ayush, che vuol dire vita, letteralmente vita, e Veda. Veda ha una radice da vita che vuol dire conoscere, vedere, un po' come il nostro vedere. E trovate Ayurveda declinata in modi diversi. Scienza della vita, scienza della durata della vita, scienza della conoscenza della vita. Come mai ci sono così tante espressioni? Perché l'Ayurveda è talmente grande, talmente importante come per lo yoga, che è un po' difficile definire che cos'è davvero. È troppo grande tutta questa cosa e quindi a volte si usano parole e termini diversi a seconda poi del contesto, però la vita è quella che è presa in considerazione. Ed è molto interessante perché questa vita non è la vita degli esseri umani. Certo, ci siamo anche noi. Però per vita si intende la vita di tutto quello che ci circonda. E questo è un concetto molto bello in Ayurveda, perché l'uomo è un'espressione piccola di tutto quello che gli sta attorno, ma non è al centro dell'universo. Ci dobbiamo rendere conto di questo. Come dice uno dei miei maestri, se un giorno la Terra si scrolla un attimo, puff, noi evaporiamo, no? Però la natura sta benissimo senza di noi. Per cui l'Ayurveda si occupa della vita di tutti. Che cosa troviamo come definizione nei testi classici? Perché è molto importante avere dei riferimenti testuali. Scusatemi se io mi muovo, vedete se... Okay. Quindi, che cos'è Ayurveda? È chiamata Ayurveda ciò che descrive una vita benefica e dannosa, felice e infelice, quello che è favorevole o sfavorevole per la vita, la misura della vita e la vita stessa. Quindi in questa definizione abbiamo tutte le varie, i vari significati che abbiamo visto prima. La durata, il fatto che sia positiva o non positiva. E il termine Ayus indica la congiunzione di corpo, facoltà di senso, mente e sé. E quelli sotto sono i sinonimi. Una cosa molto interessante è ricordare, o sapere se non lo sappiamo, che l'Ayurveda non ha mai pensato che il corpo, i sensi, la mente, il sé, lo spirito, chiamiamolo come vogliamo, siano separati. ma li ha sempre pensati insieme. Il corpo influenza la mente e la mente influenza il corpo. Quindi quello che un po' recentemente la moderna psicosomatica ha pensato di riscoprire o di inventare in realtà è un concetto molto molto antico. E poi il nostro autore Charaka, che è il primo, quello più antico, più famoso, ci dice qualcos'altro. Ci dice che poiché nei tempi antichi l'Ayurveda è stato concepito e insegnato da alcuni saggi, certi studiosi sostengono che l'Ayurveda ha un inizio. Siamo abituati, no? Il tempo comincia una cosa e poi finisce. In effetti non è così. Non si conosce un periodo in cui l'Ayurveda non fosse esistente, dopo il quale venne alla luce. E questa frase è molto bella perché, come il calore del fuoco e la liquidità dell'acqua, l'Ayurveda, scienza della vita, è cosa innata, che per esistere non ha alcun bisogno di sforzo da parte degli umani. Quindi l'Ayurveda è vista come espressione della natura, di cui noi facciamo parte. L'Ayurveda ci avvolge continuamente. In India, perché in India hanno mantenuto la tradizione, ma l'Ayurveda è ovunque, è nell'osservazione della natura. Si dice che i primi medici ayurvedici fossero yogin, sannyasin, rinuncianti, che andando nella foresta, andando a ritirarsi per le loro pratiche ascetiche molto importanti, e iniziando ad osservare la natura, hanno iniziato anche a imparare come curarsi. E quindi gli studiosi pensano che proprio i primi medici ayurvedici fossero questi asceti, questi itineranti, che conoscevano benissimo l'ambiente in cui stavano e in cui vivevano. Però dove inizia la nostra storia? Non vi faccio tutta la storia dell'Ayurveda perché a scuola ci mettiamo un giorno, ovviamente no, però il primo pezzettino di questo testo antico, il signor Atreya dice, ora esporrò il capitolo sulla longevità. È molto interessante questa cosa perché è un testo che si occupa di tante cose, ma anche di medicina, inizia con la longevità. Perché è così importante questo concetto? C'è un mito, come tutte un sacco di storie che ci circondano, un mito e un'origine. Si dice che un tempo gli dei che stavano sull'Himalaya, sapete un po', no? Di storie, Brahma, Shiva, Vishnu, tutte le varie divinità, fossero un po' angosciati perché si rendevano conto che gli uomini vivevano una vita non buona, non felice. Si ammalavano, morivano giovani. E quindi hanno pensato, diamo a questi umani il dono dell'Ayurveda, diamo il dono della medicina affinché la vita possa essere lunga e felice. E per una serie di vari eventi, un po' di saggi si avvicinano, vanno nella foresta, arrivano all'Himalaya e riescono ad avere la conoscenza dell'Ayurveda. Per l'Ayurveda la longevità è un fattore importante se un capitolo inizia così, ma non perché dobbiamo vivere 1000 anni. Dobbiamo vivere quello che ci è concesso di vivere nella maniera migliore, ma soprattutto perché, secondo la tradizione indiana, nell'arco della vita abbiamo 4 cose a cui dovremmo far caso. Il Dharma, la parola Dharma che ovviamente conoscete, Artha, che vuol dire godere della vita, degli oggetti materiali, poi c'è Kama tradotto come amore, però in realtà sono i godimenti della vita, le relazioni. E alla fine c'è Moksha, cioè alla fine degli stadi della vita c'è questo evento che si chiama Moksha. Moksha vuol dire, dalla radice Moksha, che vuol dire sciogliere, la liberazione, liberarsi. Quindi se la vita è corta, se la vita è in sofferenza, è chiaro che l'uomo non può esperire tutti questi passaggi. Vuoi fai andare avanti tu? Guarda lì. No, a questa freccina qua. Grazie. Quindi, l'Ayurveda ha avuto una storia lunghissima, le tracce si perdono veramente, lontanissimo nel tempo, però dobbiamo anche considerare che cosa è successo nel corso del tempo all'Ayurveda. Pensiamo all'India, questo terreno immenso, no? Veramente immenso, dove da una zona all'altra cambia tutto, cambia la vegetazione, gli animali, il cibo, la lingua. E pensiamo per esempio che questa Ayurveda, che è una scienza così antica, così bella, è stata bistrattata molto da tutti i conquistatori, da tutti i popoli che sono andati a conquistare, a depredare, a devastare l'India. Man mano che le popolazioni arrivavano in zone diverse dell'India, soppiantavano con le loro tradizioni e la loro cultura. E tutto è andato abbastanza bene fino a quando non siamo arrivati noi, dico noi per indicare gli inglesi, che quando hanno colonizzato, per dire così, l'India, hanno chiuso tutto. Hanno chiuso gli ospedali ayurvedici, hanno chiuso i college, ai medici che venivano trovati a praticare l'arte venivano tagliate le mani. Quindi l'Ayurveda in quel periodo ha vissuto la fase più nera della storia. Ma poiché l'Ayurveda in realtà è codificata anche nella famiglia, nelle regole quotidiane, non si è mai spenta del tutto. Con l'avvento e con tutta la battaglia di Mahatma Gandhi e con l'indipendenza, alla fine poi l'Ayurveda è riuscita a risorgere e ritornare, fino ai giorni nostri. Grazie. Però, come è arrivata da noi? Come è arrivato in Occidente? Come lo yoga? Però lo yoga è arrivato un pochettino prima. Sei impiegata stasera. Guardate chi c'è qua, li conoscete? Sono i Beatles. Succede cosa? Succede che i Beatles incontrano questo famoso Rishi, questo guru, che si chiama Maharishi, il grande Rishi Mahesh Yogin, e quindi entrano in questo mondo, vanno in India, ci sono scambi frequenti, continui, e quindi si può dire che veramente Maharishi è stato una delle prime figure che piano piano, un po' alla volta, ha portato alcune tracce dell'Ayurveda. Un po' a modo suo, un po' interpretandole, creando poi tutta una corrente particolare, creando una modalità di meditazione, si chiama MT, meditazione trascendentale, però avvalendosi dell'aiuto di medici ayurvedici che poi venivano qua in Occidente. Insomma, in questo modo, piano piano, la strada, diciamo, dell'Ayurveda tra l'Italia e l'India è stata piano piano resa più nota e alla luce. L'Ayurveda oggi, che cosa c'è? Cosa sappiamo dell'Ayurveda oggi? Com'è oggi? È la più importante e diffusa medicina tradizionale dell'India, considerando quanti sono in India, 1,5 miliardi di persone. È la più antica e la più importante medicina tradizionale. Tradizionale. È riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pienamente riconosciuta come medicina tradizionale. C'è ancora uno. È un sistema sanitario parificato in India, ovvero sia c'è un ministero che si chiama Ayush, che vedremo dopo che cosa comporta, che riconosce l'Ayurveda. Questo vuol dire che in India ci sono ospedali ayurvedici accanto a ospedali di medicina convenzionale, a volte ci sono reparti che sfumano uno dell'altro, con un'integrazione a volte semplice, a volte un po' meno. L'Ayush è un ministero che è stato istituito nel 2014 che riconosce tutte queste medicine. Medicina ayurvedica, omeopatia, naturopatia intesa non come la pensiamo noi ma più riferita agli ambiti tribali, quindi delle cure tradizionali, la medicina Swarupa che è la medicina tibetana, la Siddha che è del sud dell'India, la Unani che è la vecchia antica medicina persiana, quando sono arrivati i musulmani hanno lasciato tracce della Unani, e lo yoga. Lo yoga è inserito perché Ayush ha Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, omeopati. Quindi tutte queste forme, e lo yoga è riconosciuta come una medicina. Nelle università indiane si pratica yoga, nelle facoltà di Ayurveda gli studenti hanno una sezione dedicata allo yoga. Non è slegata, no? Da quello che possiamo pensare, magari noi qua vado a fare un corso oppure frequento. Fa parte del tessuto sociale e degli aspetti culturali. Questo, per esempio, è un colpo basso che gli indiani sono riusciti a fare, portando questo importantissimo centro delle medicine tradizionali, rubandolo, strappandolo dalle mani della Cina. E quindi hanno fatto sì che arrivasse in India, e la base adesso è Jamnagar. Ed è un polo veramente molto importante, con un sacco di iniziative, di ricerche e un sacco di attività. E i cinesi non sono molto contenti di questa cosa, hanno perso un po' questo monopolio, forse ancora. Ci sono un sacco di pubblicazioni che trovate online perché, diciamo, il governo indiano sta cercando di rendere noto al mondo occidentale delle linee guida che hanno a che fare con la formazione, con la pratica, con le possibilità formative, perché purtroppo, come avviene per lo yoga, anche nel mondo dell'Ayurveda si dicono un sacco di cose che magari non sono propriamente quelle corrette. Vediamo un po' che succede in Europa. Fra tutte le varie freccine, quindi più o meno in Russia, medicina di Stato, nei paesi dell'Est viene riconosciuta, l'Inghilterra fa parte a sé, anche perché loro si avvalgono di una vecchia legge erboristica, la Francia così così, il Portogallo è messo abbastanza bene, la Spagna più o meno, noi abbastanza bene, ma la stellina ce l'ha la Svizzera. perché la Svizzera è riuscita con un referendum popolare a far accettare la medicina ayurvedica, che è qualificata, rimborsabile, inserita nel sistema sanitario nazionale, perché loro hanno questa facoltà di poter fare dei referendum propositivi, invece noi non possiamo. Quindi vediamo che cosa c'è invece in Italia sull'Ayurveda, che cosa succede oggi in Italia. Se voi digitate la parola Ayurveda in rete, avete mai provato, che cosa vi esce? La prima, una delle prime cose che vi escono sono queste: beauty center, spa, estetica, oli profumati, aromaterapia, massaggi orientali, e molto molto legato a questa parola, benessere. Che cos'è il benessere? Stiamo bene quando stiamo in salute? Quindi il benessere è un prodotto, un sottoprodotto della salute, se vogliamo dire. Quindi tutte queste cose in realtà non hanno senso, perché, ancora una volta, l'Ayurveda è cura della salute tramite la prevenzione. È un sistema medico. Però dentro l'Ayurveda non possiamo definire l'Ayurveda solo medicina, l'Ayurveda è filosofia, l'Ayurveda è natura. Ci sono un sacco di cose, per quello che a volte a noi ci sembra un po' strano e ci confondiamo. In Italia che cosa succede? Questo sia importante che saperlo, no? È riconosciuta come atto medico dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici. Quindi questo vuol dire che se voi andate presso a visitare online i siti degli ordini, a Piacenza non lo so perché io sono di Piacenza ma sto praticamente a Milano c'è il registro dei medici esperti delle medicine non convenzionali, l'omeopatia, l'acupuntura, c'è anche la medicina ayurvedica, per cui un medico che è dichiarato esperto, quindi ha le qualifiche per poterlo fare, è iscritto in quegli elenchi. La professione del tecnico, che è la cosa di cui io mi occupo a Milano insieme al mio socio, quindi noi abbiamo una scuola con corsi che durano 4 anni per i medici e per i tecnici, questa è una professione che finalmente è stata regolamentata attraverso una norma dell'Uni, quindi le persone possono certificarsi, avere una professione, avere un'assicurazione. Per noi questo è molto molto importante. E poi abbiamo una serie di prodotti medicinali ayurvedici disponibili in farmacia registrati al Ministero della Salute. Questo è altrettanto importante perché molte volte si acquista online qualunque cosa, ma purtroppo ci arriva a casa anche qualunque cosa. Quindi dobbiamo stare un pochino attenti. Grazie. Quindi, che cos'è l'Ayurveda, che cosa non è? Vediamo che diventa sempre più complicato dirlo. Ci abbiamo fatto un libro, però abbiamo deciso di intitolarlo Che cosa non è l'Ayurveda. È più facile dire che cosa non è e poi piano piano, togliendo varie parti, far risaltare quello che è. Però nel linguaggio comune possiamo definire che non è benessere, perché abbiamo visto che appartiene all'ambito della salute, non è una medicina alternativa. Alternativa a che cosa? A niente. È una medicina tradizionale che si può ben inserire e può essere ben integrata con le altre forme. Non è solo una tecnica di massaggio, perché magari le persone intendono Ayurveda, massaggi, olio caldo. Non è solo quello. Non è una religione, assolutamente no. Ayurveda si basa su diversi darshana, no? Voi sapete che in India ci sono questi darshana che sono, non vengono tradotti come filosofia veramente, ma come punti di vista, a cui l'Ayurveda attinge per spiegare diverse cose. Non è solo per pochi, perché l'Ayurveda si fa in casa con quello che abbiamo tutti i giorni. Però non è nemmeno semplice, bisogna investigarla un pochino. Non è solo curarsi con le erbe e non è mangiare tutti i giorni. Perché se noi qua in Italia mangiamo tutti i giorni il riso basmati e dal, dopo 2 settimane non stiamo proprio bene. Quindi la capacità è di poter integrare e capire che cosa abbiamo noi seguendo le regole. Quindi i 3 scopi fondamentali sono la prevenzione, la cura e il mantenimento. Prevenzione, cura e mantenimento. Prevenzione, delle semplici routine igieniche quotidiane che ci aiutano a rinnovare il contatto con la natura. Chi pratica yoga sa che ci sono quelli che si chiamano i satkarma, che sono le azioni che lo yogi, il praticante dello yoga, compie alla mattina. Pulizia della lingua, non so se la fate, la conoscete, pulizia varia dei denti e varie pratiche. La Ayurveda prevede una parte che si chiama Dinacharya, ovvero le regole del buon inizio della giornata, di come poter condurre la giornata. E già attraverso queste piccole cose possiamo fare una grande opera di prevenzione. Io dico sempre ai pazienti, provate a pensare a una piccola cosa buona fatta tutti i giorni, una piccola cosa che non è buona e salutare fatta tutti i giorni, anche se è molto piccola, però nel corso del tempo darà un risultato, darà un frutto, per cui una piccola cosa, se riusciamo a portarla avanti, ci darà alla fine un grande risultato. Un'alimentazione sana e adeguata alla costituzione individuale, e qua ci incontriamo, barra scontriamo, con tutta una serie di prescrizioni dietetiche di vario genere. Perché il cibo è un fatto individuale, non c'è una dieta che va bene per tutti, bisogna tenere conto di tanti fattori: l'età, la costituzione, il lavoro, dove abitiamo, che temperatura c'è, che cosa facciamo. Quindi quando noi troviamo sulle riviste fai la dieta per Vata, per Pitta, per Kapha, facciamo attenzione, perché tutto deve essere sempre riferito a noi. Questa è la bellezza, ma è anche la difficoltà, ovviamente. Però tutto è calibrato sulla propria natura. Alcuni cibi fanno bene per me, altri non fanno bene per te, e c'è poi una regola molto interessante che si chiama Satmia. Satmia vuol dire quello che è adeguato, quello a cui io sono abituato, quello che io e le mie generazioni mangiamo da sempre. E quindi per me va bene, per un indiano magari no. E quindi dobbiamo rispettare tutta una serie di comportamenti. Uno stile di vita adeguato alle stagioni, orari scanditi dalla natura. Che cosa vuol dire questo? Ovviamente i cibi stagionali, che si stanno un pochettino confondendo, però ci danno delle informazioni e dovremmo imparare a rispettarle. Il fatto di mangiare qualunque cosa in qualunque stagione, già questo non è una buona cosa, perché se in estate la natura mi dà la frutta e le verdure più ricche di acqua, ci sarà un motivo, perché io ce ne ho bisogno. Mentre d'inverno mi dà delle cose molto piccole e compatte di cui ho bisogno durante la stagione. I ritmi di veglia e di sonno sono tutti quanti sbilanciati. Le persone vanno a letto tardissimo, impegnano gli organi di senso continuamente con gli infernali cellulari, tablet e quant'altro, e quindi anche attraverso un uso scorretto dei sensi non rispetto, possiamo aprire la porta alle malattie. Raccontavo a Riccardo e Silvia un mesetto fa che nell'ultimo viaggio sono stata a Rishikesh, nell'ashram di Swami Shivananda, e c'era l'abate in quel momento reggente, che ogni giorno a orari scanditi ha un satsang, quindi ci sono un po' di persone che vanno e gli chiedono un po' di cose. E quel giorno aveva davanti una mamma indiana con un bambino che portava gli occhiali con un problema importante di vista. E lo Swami si è subito reso conto che questo bambino stava stressando troppo gli occhi, perché usava in maniera sbagliata il cellulare, la televisione, tutta una serie di cose. Cercava piano piano di convincerlo di lasciare questo cellulare da parte, ma stava diventando difficile. E a un certo punto gli dice, senti, dice, ma tu hai mai visto gli uccellini con gli occhiali? E lui lo guarda, dice, no, ma sei sicuro? Mai visto un uccellino con gli occhiali? No, è piccolino. E fa, ma lo sai perché non ce li hanno gli occhiali? E lui è sempre più stupito. No, perché quando c'è buio gli uccellini chiudono gli occhi. Quando arriva il sole gli uccellini aprono gli occhi. E lui è rimasto. Quindi vuol dire che quando c'è buio si riposa. E ha cercato in questo modo, piano piano, di cominciare a dirgli che c'è una regola, che c'è una possibilità anche per noi di tornare indietro. Ora, non è che tutti quanti che ci abbiamo gli occhiali perché guardiamo che facciamo chissà che roba, però diciamo che gli organi di senso sono molto perturbati in questo periodo. Quando parliamo di cura, dobbiamo ricordarci che per l'Ayurveda lo stato ottimale di cura è individuale, non c'è una salute uguale per tutti, perché tutti quanti siamo diversi. E quindi la terapia sarà sempre personalizzata sulla base della persona. Le stesse persone possono prendere lo stesso farmaco, due persone prendono lo stesso farmaco, ma per due cose completamente diverse. E questa è un'altra cosa molto interessante. Quando parliamo di cura, possiamo dire che le terapie tendono a migliorare lo stato di salute residuo, cioè tendono innanzitutto a delle azioni di purificazione, anche importante se questo è necessario, ma tendono a rinforzarci, tendono a far sì che il corpo trovi dentro di sé le risorse migliori possibili per ritornare a uno stato di equilibrio. Non ci sono ovviamente delle cure miracolose, il paziente si deve impegnare, non basta prendere la tisana o la pastiglia, perché come vedete la terapia è impostata a 360 gradi sulla qualità di vita e sul modo in cui noi viviamo la vita. La terapia si effettua anche attraverso il corpo, la nutrizione, i prodotti medicinali erbali e i trattamenti fisici che noi preferiamo definire trattamenti e non massaggi per non confondere con altre pratiche, con altre tecniche, perché di fatto ognuno di loro ha un nome particolare. Come le posizioni di yoga, ogni nome ci indica che cosa stiamo facendo e dove stiamo lavorando. E poi però la terapia si effettua anche attraverso la mente. Io ho messo due cose separate, ma in realtà non sono separate, non c'è una cosa che funziona per il corpo, una cosa che funziona solo per la mente. Fateci caso, le cose che voi mangiate influenzano la mente, lo stato della mente influenza il corpo e queste cose passano attraverso qualcosa di molto sottile che lo yoga ben conosce, che si chiama respiro. Voi che praticate lo sapete. Nei testi c'è scritto: quando la mente è stabile, il respiro è stabile. Quando il respiro è instabile, lo è anche la mente, per cui controlla il respiro. Questa è l'indicazione dello yoga. Riequilibrio emotivo, le emozioni, la relazione che abbiamo col mondo esterno, le tecniche di meditazione, lo yoga, magari lo yoga è inteso di più nell'aspetto di che cosa mi serve in quel momento individualmente, rispettando di nuovo la natura, la costituzione delle persone, rispettando i limiti, osservando quello che è utile e non è utile. L'Ayurveda non si esprime mai in termini di cose buone e non buone, ma osserva tutto in termini di utilità. È utile alla vita? Sì. Non è utile? No, non è utile. Quindi non c'è alla base nessun giudizio. La pulizia dei sensi e l'uso corretto delle percezioni. I cinque sensi sono le nostre porte di comunicazione con l'esterno. Noi conosciamo il mondo solo attraverso i nostri sensi e tutto entra dentro. Viene elaborato in un modello di realtà, noi elaboriamo poi le risposte e così via, agiamo, interagiamo col mondo. Ma se quello che entra non viene filtrato attraverso dei sensi che sono puliti in ordine, è chiaro che il messaggio arriva un pochettino inquinato. La mia elaborazione interna sarà di un certo tipo e la risposta finale di nuovo anche. Quindi sulla pulizia dei sensi e l'uso delle percezioni si fa un grande lavoro. Ci sono terapie dedicate per gli organi di senso, che non hanno neanche tanto a vedere con aspetti patologici, è proprio per tenere le cose in ordine. Il comportamento. Ayurveda ha una bellissima parte nel testo di Bhagavata, un altro autore, che gli studiosi pensano che fosse stato buddista, quindi ha tutta un'inclinazione un po' diversa verso la terapia e la cura, in cui lui elenca delle regole di comportamento, che si chiamano Sadbritta. Britta vuol dire muoversi, le regole del comportamento. E quindi ci dice un po' le cose che anche Patanjali, nell'ambito dello yoga, ci racconta. I cinque yama, i cinque niyama, che sembrano quasi messi uno sopra l'altro. Quindi questo comportamento prevede un riequilibrio dello stile di vita, prevede che il paziente faccia delle cose che non vuole fare. Questo è ovvio, perché altrimenti non sarebbe davanti a me. Perché molte volte noi sappiamo quello che ci farebbe bene, sappiamo quello che ci fa male, ma c'è qualcos'altro, qualche cosa che si muove contro. La consapevolezza è fondamentale. La parola consapevolezza nasconde un sacco di insidie perché la possiamo aggiustare come vogliamo. Possiamo crearla e renderla un pochettino più semplice pensando in questo modo. L'azione che io sto per compiere sarà utile per me, per la mia vita, per la vita di chi mi sta intorno? Dopo decido. Però prendersi questo spazio e riflettere e pensare. Armonia nelle relazioni, rispetto dell'ambiente di vita. L'Ayurveda ci racconta che, pensate che questi testi sono vecchi di migliaia di anni, che in quel periodo i rishi, questi grandi veggenti, erano preoccupati, all'epoca preoccupati, perché le erbe medicinali cominciavano ad avere poca efficacia, perché il mondo si stava un po' rovinando. Provate a pensare, migliaia di anni fa, hanno preceduto i tempi, già pensavano a quello che sarebbe successo. E la cosa interessante è che nei testi ci sono, ovviamente con delle parole diverse, espressioni di epidemie, espressioni di patologie autoimmuni, per esempio, cose che noi possiamo pensare che al tempo non ci fossero, invece sì, espresse con dei termini diversi. Ma tutto quanto viene sempre molto riferito alla relazione che c'è tra dentro e fuori. Come considerando che in realtà fra dentro e fuori questa gran separazione non c'è. In questo momento noi ci stiamo scambiando l'aria, ok? Quindi è una relazione molto intima in realtà, la mia aria, la vostra aria, tutte le nostre arie. Quindi la consapevolezza della relazione. E poi che altro possiamo fare? Vediamo che cosa succede in India, perché sembra che sia tutto lontano, però in realtà in India la prevenzione si attua perché ci sono degli aspetti culturali e sociali diversi, ci sono dei supporti differenti. L'ambito preventivo è quello familiare. Noi dobbiamo imparare a usare alcune spezie, per esempio, no? Ci dicono che la curcuma fa bene, però non ci dicono che la curcuma, se non è insieme al pepe, non funziona. In India fanno i masala, mettono tutto insieme e loro già questa cosa la sanno. Quindi non devono prendere supplementi in più, basta semplicemente cucinare nella maniera adeguata. Parlando di cura, di Ayurveda, troviamo un sacco di possibilità. Cliniche private, ospedali statali, ho visitato dei posti immensi dove visitano e ricevono centinaia e centinaia di persone tutti i giorni. E anche gli ospedali hanno sempre una parte aperta a tutti, dedicata a tutti. Pensate che durante il Covid loro avevano e davano farmaci gratis. E davano cose, tisane, cose da bere gratis per migliorare l'immunità. Tutti hanno accesso a qualunque forma di terapia. Mantenimento. In India che cosa succede? Che ogni tanto le persone decidono di andare, come una volta si andava alle terme, vanno a fare una terapia di purificazione. Durante il cambio stagionale decidono di prendersi 2 settimane. Ci sono proprio in molti posti, soprattutto governativi, le licenze per salute. E quindi loro prendono 2 settimane, vanno in clinica e si fanno il loro periodo di prevenzione, di pulizia preventiva. Quindi diciamo che per loro è un evento abbastanza naturale. Qua in Italia che cosa succede? Certo, possiamo chiedere, avere una consapevolezza diversa, migliorare i comportamenti. Che cosa succede? Abbiamo delle terapie, facciamo tante cose in Italia, considerando anche i limiti, perché tante cose non le possiamo avere, tanti farmaci, tanti prodotti. Non abbiamo una struttura ospedaliera, quindi le terapie sono solo ambulatoriali. Il paziente viene, fa il trattamento, fa la terapia, poi va a casa. E questo è sempre un problema, perché l'andare a casa comporta entrare in un ambiente diverso, mangiare delle cose che magari non vanno bene e non abbiamo il paziente sotto tutti i minuti. Oppure, quello che facciamo noi ogni tanto, a cambio stagionale, portiamo i pazienti 4-5 giorni in un luogo, chiamiamolo così, riparato, in ritiro, per fare un periodo di purificazione. Il mantenimento si attua attraverso queste 3 cose. Noi facciamo 3 cose nella vita. Attività, nutrimento e riposo. Riposo non è inteso solamente come il sonno. Riposo è riposo. Pensateci un attimo. Riuscite ad avere dei momenti di riposo? Portiamo fuori il cane. Bellissimo. Cellulare. Il cane è felice nel suo mondo, non il cellulare. Il riposo, che non è la meditazione ovviamente, è proprio un momento in cui i sensi stanno quieti e tranquilli perché devono ricostruirsi, è importante. Il nutrimento non è solamente il nutrimento fisico, noi ci nutriamo di ogni cosa, ci nutriamo di immagini, di suoni, di qualunque cosa, per cui magari filtrare un po' quello che facciamo entrare potrebbe essere utile, soprattutto per i bambini, no? Che hanno anche meno difese. E l'attività? L'attività non è solamente il lavoro, chiaro, l'attività è tutto quello che questa macchina ci consente di fare per muoverci al meglio, per esprimerci al meglio. E poi una cosa che volevo raccontarvi è questa. In questo antichissimo testo, che si chiama Charakasamhita, vengono definite i 4 elementi fondamentali per la terapia. Guardate che bellezza. Si chiama Chatus Pada. Chatur vuol dire 4, Pada vuol dire piede, zampa, pilastro. Se ne manca uno, la struttura traballa, non è stabile. E quindi questi 4 piedi in Ayurveda sono il medico, i medicamenti, il terapista e il paziente. Ognuno di questi elementi, di questi attori, deve avere delle qualità. I testi sono molto chiari. Il medico dovrebbe fare questo, essere in questo modo. Anche il paziente però dovrebbe essere in una certa maniera, perché come vi dicevo prima, il paziente ha un ruolo molto attivo. Non prende le pastiglie, basta, deve fare delle cose, più delle volte cose che non gli piacerebbe fare. E si chiamano in questo modo, il medico si chiama Vaidya, Vaidhi è proprio il nome tradizionale che identifica il medico ayurvedico tradizionale. Il paziente si chiama Rogi. La malattia si chiama Roga. E la cosa interessante è che questa parola sanscrita deriva da una radice che è Rui. Rui vuol dire rompere, creare una fessura. Quindi che cos'è la malattia? Qualche cosa che entra e che rompe l'integrità, rompe la completezza del sistema. Il medicamento, le erbe, le piante in genere si chiamano aushadi, ma potremmo mettere in questa categoria anche i trattamenti, le terapie fisiche, e il terapista, qua ne abbiamo una, bravissima, diplomata, 4 anni in Italia, 3 anni in India, si chiama upastata o parijanaka. Bellissimo, upastata vuol dire upa, vicino, stata, stare. Upastata o il terapista è colui che sta accanto, al paziente. E questo terapista deve avere tutta una serie di qualità particolari, ma la cosa fondamentale è che sia capace di stare accanto al paziente, accanto al cuore del paziente. La primissima qualità si chiama anuratta, vuol dire essere consanguinei quasi, avere questa attitudine, questa amorevolezza, questo senso della compassione per prendersi cura della persona in maniera totale. Questi ruoli sono molto diversi tra di loro, ma sono complementari e fondamentali, per cui è importantissima la relazione che il paziente stabilisce con il medico. Tutte le medicine sono buone, vanno bene. Si sceglie semplicemente quella verso cui ci sentiamo più vicini, ma è nella relazione col medico che avviene, c'è la possibilità che avvenga questo scambio. E la stessa cosa avviene con il tecnico. È un po' come se fosse una relazione mamma-papà. Il papà è il medico, dice al paziente cosa deve fare, che non gli piace. Il terapista è come se fosse la mamma, lo accompagna, lo aiuta a fare delle cose e lo accompagna in questo percorso. Quello che noi stiamo cercando di fare qua in Italia è ricreare questo tipo di idea. Quindi non c'è il medico da una parte, non c'è il terapista dall'altra, ma si cerca di lavorare insieme. Non per noi, ma perché questo si chiama SEVA, questo è un servizio, è la possibilità di fare il meglio per i nostri pazienti. Queste sono le branche classiche dell'Ayurveda. Fin dall'antichità sono state esposte in questo modo. Abbiamo la medicina interna, la chirurgia. Pensate un po' a quei tempi. C'è uno degli autori fondamentali, si chiama Sushruta, che è considerato il padre della chirurgia. E descrive degli interventi chirurgici pazzeschi, descrive un sacco di strumenti chirurgici. C'è una società di chirurgia plastica in America che si chiama Sushruta, famosissimo perché è stato il primo a ideare questa tecnica di rinoplastica, di ricostruzione nasale, prendendo un lembo dalla fronte, girandolo, appoggiandolo, perché fino al Medioevo qua si facevano delle cose terribili per i problemi del naso. È diventato talmente bello questo testo e talmente importante che alla Corte dei Medici questo testo poi è stato tradotto e Gaspare Tagliacozzi, che era lì, un medico di corte, si è inventato che lui aveva inventato la rinoplastica e quindi ha tirato via la società la paternità. Poi c'è una parte dedicata alla chirurgia della regione sopraclavicolare, diciamo tutte le patologie di orecchie, naso, gola, tutto quello che sta al di sopra delle clavicole, la tossicologia, la psichiatria, ginecologia, ostetricia, pediatria, sono tutte quante insieme. Molto interessante questa cosa, perché quando una coppia vuole concepire, il concepimento viene programmato in questo senso. Per due mesi la coppia viene seguita dal medico, fanno tutta una serie di cose, sono controllati nell'alimentazione, nelle cose che prendono, affinché dopo 2 mesi i tessuti seminali siano perfetti e al massimo. Dopodiché, sempre lo stesso medico, che è un ginecologo, segue la gravidanza, segue il parto, segue il bambino fino ai 12 anni. Quindi guardate che storia, da prima ancora che si nasca, si sa tutto di questo bambino fino a quando poi entra, diciamo così, nell'adolescenza. E poi abbiamo Rasayana, quelle che si chiamano Rasayana, che sono i ringiovanenti. E poi c'è tutta una parte molto importante che ha a che fare con la fertilità. Tutte queste branche sono ovviamente ad oggi valide, anche se nel suo percorso formativo un medico ayurvedico, che fa i 6 anni come i nostri più le specialità, non è che sia così stretto nel seguire la disciplina che è unica, perché tutti quanti in qualche maniera fanno praticamente tutto. E le principali sorgenti medicinali in Ayurveda sono varie, dalle piante medicinali, che purtroppo anche lì stanno cominciando ad avere problemi, perché molte sono anche piante protette, per cui stanno cominciando a limitare ovviamente la raccolta, e al fatto che dobbiamo essere certi da dove arrivino queste piante, perché molte volte non sono trattate benissimo. Abbiamo dei preparati di origine animale, quindi l'Ayurveda contempla la possibilità di usare ogni cosa, per lo più qua si intende latte e derivati del latte, ma ci sono anche altre cose, metalli e minerali, pietre preziose. E pietre dure, mercurio, preparazioni mercuriali. Diciamo che qua in Italia i farmaci che entrano sono questi, a base di piante medicinali. Neanche tanto questi con dentro il ghee, per esempio, o il latte, perché siccome in molte aziende, in molti posti molto protetti e molto belli, le mucche indiane non prendono antibiotici, allora hanno bloccato i prodotti con il latte perché sia mai che queste mucche sono malate. Non prendono gli antibiotici, quindi non vanno bene. E quindi abbiamo avuto un sacco di problemi per avere dei prodotti. E queste, diciamo, sono un po' le cose che si trovano. Vediamo un po' di trattamenti, ma proprio di massaggio prima. Ci sono un sacco di terapie fisiche, che utilizzano materiali diversi, oli medicati, polveri, paste, applicazioni praticamente infinite. E più delle volte si preferisce lavorare come qua a quattro mani, cosa abbastanza comune in India, quasi sempre si lavora a quattro mani, un po' meno in Italia perché alla fine per il paziente diventa un costo, perché abbiamo due persone che stanno lavorando, e i trattamenti possono essere completi, quindi dalla testa ai piedi. Però sono codificati, sono definiti, non ce li inventiamo, c'è una regola. Oppure parziali, solo la testa, solo il viso, solo l'addome, solo i piedi. Le spalle, molti di loro sono su prescrizione medica proprio perché non sono massaggi, perché hanno indicazioni precise, ma hanno anche delle controindicazioni. Abbiamo poi terapie diverse che usano degli strumenti. In questo caso, questo è, si chiama cash ball, è uno strumento che è fatto con una sferetta di metallo composta per la maggior parte di tamra, tamra e rame. Viene usato per fare dei trattamenti ai piedi e al viso. Sui piedi, per esempio, ha un sacco di buone efficacie nei pazienti che hanno le neuropatie diabetiche, problemi di sensibilità eccessiva, che sono fantastici. Mentre quella invece è una terapia del calore, perché in diverse zone del corpo è previsto tenere degli oli medicati caldi. Quello per la zona lombare, però si può fare sulla zona cervicale, di solito sono collegati agli ambiti articolari. E anche questi sono su prescrizione. Yes. La pancia, una semplice pancia. Però una semplice pancia può dire un sacco di cose. Quindi non è mai ovviamente un discorso estetico, ma ci sono sempre delle indicazioni molto precise. E anche le sostanze che noi utilizziamo, adesso abbiamo una buona varietà di oli medicati, che vengono direttamente dall'India, protetti, sicuri e che vengono poi imbottigliati qua in Italia e sono tutti quanti registrati al Ministero, quindi potete andare a prendere direttamente in farmacia. E alcuni di loro sono anche registrati al portale europeo, che è un altro organismo di controllo importante. Questa è una delle terapie per i sensi, per esempio, che ha a che fare con gli occhi. In questo caso, questa nostra ragazza ha una cornice fatta con una pasta. Fatta con farina integrale acqua, serve solamente per creare un argine, diciamo così, e all'interno, in questo caso, c'è del ghee. Conoscete il ghee? Burro chiarificato. Burro chiarificato può essere burro chiarificato normale oppure medicato. Questa viene usata per tante patologie oculari, per cui ovviamente solo su prescrizione medica, però purtroppo ci sono molti centri estetici che usano questa pratica perché fa bene alle rughe. Vanno via le occhiaie, questo è un effetto collaterale, però se non ho un'indicazione precisa può anche darsi che invece questo trattamento non mi faccia bene. Poi abbiamo tutta una serie di possibilità per mobilizzazioni articolari, fatte in vari modi, e abbiamo veramente un sacco di cose. Quindi, dovendo ricapitolare i principi cardine dell'Ayurveda, possiamo definirli in questo modo. L'Ayurveda prevede un'identità del corpo-mente, sono una cosa sola. Per rendere un'idea, sono come l'acqua e il vapore acqua. Sono densità diverse della stessa cosa. L'Ayurveda si concentra sul concetto di salute. Per questo l'aspetto preventivo è fondamentale. Bisognerebbe andare dal medico quando si sta bene, per chiedere al medico aiutami a rimanere in questo stato di salute. Non magari arrivare dopo alla fine. Le persone che si rivolgono all'Ayurveda negli ultimi anni sono tanto cambiate. All'inizio c'erano più pazienti che arrivavano perché avevano già provato tante cose, perché magari hanno anche patologie importanti. Per cui arrivando dopo un percorso così sfinente è chiaro che il quadro del momento non è semplice. Dopo il Covid bisogna dire che è successo che invece tante persone arrivano perché vogliono operare in prevenzione e quindi vogliono avere degli strumenti che consentano di rimanere su un livello ottimale riguardo alla propria salute. Quindi la prevenzione è in realtà primaria e attiva, quindi tutti i giorni possiamo fare qualche cosa. Dobbiamo ricordare che l'Ayurveda considera questa relazione dinamica e interattiva tra le persone e l'ambiente, quindi non è un'invenzione dell'ultimo minuto, ma l'Ayurveda ci ha sempre pensato a questo e ci considera veramente non così importanti. Siamo sicuramente, ma la natura è molto più grande di noi e sa bene che cosa fare. Se voi vi proiettate, immaginate di guardarvi dall'alto, come se noi potessimo salire, siamo veramente una particella di polvere. La terapia è sempre personalizzata, centrata sulla persona, non sulla malattia. La visita medica di norma con un medico ayurvedico dura quasi un'ora, perché il medico deve sapere un sacco di cose. Vi chiedo un sacco di cose, anche che quadri avete appeso in casa, per dire. Perché è importante sicuramente capire perché la persona è arrivata a quel punto. Se abbiamo un problema acuto, in quel momento ci si concentra su quello, si cerca di alleviare quel sintomo, che però è un sintomo, e il lavoro che fa la Ayurveda invece è quello di andare a cercare la causa primitiva, che magari ha un'origine molto lontana, per cui a volte le terapie sono lunghe, veramente lunghe, però più delle volte sono veramente definitive. E poi ci si concentra su quello che è possibile fare in quel momento. Abbiamo pazienti con diversi problemi anche importanti e non reversibili, perché purtroppo sì, ma che però si riesce a migliorare un pochino lo stato della vita di tutti i giorni. Un paziente che ha avuto un ictus e che non ha l'uso dell'arto, della gamba, in maniera propria, e dopo un po' riesce ad abbottonarsi da solo la giacca, è tanta roba, a noi non sembra, ma per quel paziente è tantissima cosa. Oppure riesce a pettinarsi, no? Perché magari prima non ci arrivava, quindi piccole cose. Io ho lavorato con uno studio a Milano con il professor Bresolin sui bambini con la SLA, con patologie veramente invalidanti, con la Duchenne, e quello che si poteva fare era andare a casa e insegnare alle mamme a fare delle piccole cose. Per esempio il massaggio alla pancia, questi bambini più delle volte non si scaldano, quindi hanno sempre bisogno di prendere qualche cosa, che è uno degli altri farmaci che prendono. E quando invece questi bambini riuscivano in maniera più agevole già per le famiglie, questo è un grande sollievo. Questo per dirvi che per ogni situazione, anche quella che ci sembra impossibile, in realtà la Ayurveda ci può dare una mano. E come finiamo? L'unicità dell'individuo si riflette in un programma di interventi terapeutici personalizzati. Diciamo che questa è una dei capisaldi. Forse c'è ancora qualcosa. Sì. La strategia terapeutica è multidimensionale, perché molti pazienti non sempre fanno tutto. Terapie, trattamenti, cose varie, magari per un periodo è importante cambiare alcune cose. La Ayurveda pensa che e raccontano i testi che la prima cosa su cui lavorare è lo stile di vita e l'alimentazione. Se queste due cose non funzionano, allora qualche integratore, qualche farmaco, qualche cosa. Se questa cosa ancora non funziona, allora andiamo a fare delle terapie più complesse e più importanti. Attenzione, questa mi è piaciuta metterla, perché sì, perché è un mondo un po' così. Quindi affidarsi a persone esperte, che siano specializzate davvero, di cui potete essere sicuri della formazione. Adesso ormai abbiamo tutta una serie di tutele che ci possono indicare i professionisti che sono a posto, che sono in regola, che si mantengono. Noi dobbiamo fare aggiornamenti continui, come per tutte le professioni. Quindi non ci si inventa. Facciamo attenzione a tutto quello che viene riportato online, perché tante volte anche i rimedi casalinghi, il fai da te, non ci portano a buone cose. Ad acquistare cose online che molte volte non sono veramente protette. Regolarmente ci sono scandali che hanno a che fare con la Ayurveda in Europa, perché magari arriva il medico di turno con la valigetta con i suoi farmaci che arriva dall'India e che non sono controllati, che hanno una carica batterica diversa dalla nostra. E quindi c'è uno sconfitto generale, la Ayurveda fa male, fa malissimo. Per cui in realtà è sempre bene affidarsi a delle fonti certe. E dobbiamo stare attenti anche all'assunzione di quelli che per la legge italiana, perché non può essere altrimenti ora, vengono chiamati integratori. Però la parola integratore non è una parola semplice, cioè ci fa pensare che sia una cosa semplice. Sono farmaci a tutti gli effetti. E se vengono assunti in maniera inadeguata, se non ne abbiamo bisogno o se i dosaggi sono sbagliati, ci possono dare degli effetti non desiderati. E soprattutto una cosa che molti pazienti non sanno è che alcuni, chiamiamoli integratori, hanno reazioni, reagiscono con i farmaci che magari il paziente abitualmente prende. Per cui è molto importante sempre essere in mani certe. Spero di avervi atterrito abbastanza. Ok, perché mi interessa sapere se ci sono delle domande. Grazie.
Grazie.